niente di regolare in questa chiesa. Martedì alle 9, riunione delle donne, qui in chiesa. Giovedì, uomini, alle 8 saremo qua per studiare il Vangelo di Luca. C'è un fratello che è entusiasta, gloria a Dio. E poi venerdì ci incontreremo per la preghiera alle 8:30 per pregare insieme. Alcuni di voi sapete che stiamo portando avanti 40 giorni di preghiera, lo dico a motivo di per farvi conoscere che tutti i giorni stiamo incontrandoci dalle 8 alle 9 per pregare. Se qualcuno è libero prima di lavoro, se non lavora, siete benvenuti a partecipare. Per Pasquetta noi abbiamo in mente di andare a fare un picnic all'aperto. Andrea e Diana ci hanno consigliato un posto a Pavia, vicino al Carrefour. Lì andremo, ci incontreremo qui alle 9 di lunedì, non domani, è prossimo che Pasquetta, e andremo insieme a fare questo picnic e anche ovviamente avere comunione col Signore. Porteremo le chitarre, le Bibbie e vogliamo avere anche comunione insieme al Signore in quel giorno. Ci incontreremo qua alle 9, qui alle 9 saremo, e poi partiremo insieme. Però fateci sapere se avete l'intenzione di venire, ok? Mandateci un'email. Lunedì prossimo andremo a un campo bello che Andrea ci ha consigliato. Se non vi piace, colpa sua. Prego fratello, è il peso scaricato. Poi il ritiro, sapete che lì dietro c'è la la lista dove potete aggiungere il vostro nome. Spero che veramente potremo esserci tutti, Dio volendo, perché sarà un bel momento insieme. Ok, se non mi sono dimenticato di niente altro, vogliamo andare al libro di Efesini 5 questa mattina. Continuiamo a fare il nostro percorso verso la fine di questo libro. Vogliamo riprendere un po' il filo da dove l'abbiamo lasciato la settimana scorsa, col versetto 25, Efesini 5, del 25 al 33. Dice così: «Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stessa per lei, per santificarla dopo averla purificato, lavandola con l'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé, gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Allo stesso modo anche i mariti devono amare le loro mogli come la loro propria persona. Chi ama sua moglie ama se stesso, infatti nessuno ha mai odiato la propria persona, anzi la nutre e la cura teneramente come anche Cristo fa per la Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo, della sua carne e delle sue ossa. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e i due diverranno una carne sola. Questo mistero è grande, dico questo riguardo Cristo e alla Chiesa. Ma d'altronde anche fra di voi ciascuno individualmente ami sua moglie come ama se stesso e altresì la moglie rispetti il marito». Signore Gesù, questa mattina veniamo umilmente davanti alla tua presenza e sappiamo, Signore, che abbiamo a che fare con una parola che viene di un altro, un'altra dimensione, un altro mondo. Pietro disse: chi parla, parli come se trasmettesse gli oracoli di Dio. Quale uomo è all'altezza, Signore, per maneggiare, trasmettere e predicare gli oracoli di Dio? E nonostante questo, Signore, tu ci hai affidato a noi, alla Chiesa, a dei uomini, a dei pastori, a fare proprio questo, e alla Chiesa hai chiamato a ricevere la parola, così come l'oracolo, le misteriose e nascoste verità del Dio onnipotente, da essere credute, da essere applicate alle nostre vite. E Signore, non rimarrà senza una conseguenza la persona che non discerne le tue parole, che non gli dà il giusto valore, Signore. Lo dice la tua parola che l'uomo dovrà rendere conto. Sì, io dovrò rendere conto. Padre, tu sai che il messaggio che mi tocca dare è un messaggio difficile, è un messaggio che non mi sento all'altezza di dare, ma Signore è il messaggio che la Tua Chiesa ha bisogno di sentire. La Tua Chiesa ha bisogno di sentire che Tu stai cercando una Chiesa pura. Aiutaci, Signore, a fare nostro questa verità e cercare anche noi una Chiesa pura. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Come abbiamo letto, l'Apostolo Paolo usa l'illustrazione del matrimonio per parlare di una verità e un messaggio spirituale alla quale il matrimonio cristiano deve puntare, deve raffigurare una verità spirituale. La verità che vediamo, la verità che abbiamo davanti a noi in tanti esempi è un marito e una moglie che si sposano, si uniscono attraverso un patto inviolabile, un patto che non deve aver fine e raffigurano quello che è la verità spirituale, la relazione tra Cristo e la sua Chiesa. Hanno chiesto a una donna di fede qual è la cosa più importante che bisogna avere o sapere per avere un matrimonio di successo. Quanti di voi vi chiedete, no? Qual è il principio per avere successo nel matrimonio? Cosa pensate lei abbia risposto? Magari qualcuno direbbe, qualità, tempo di qualità insieme è assolutamente fondamentale. Devi conoscere il linguaggio dell'amore, no? Dell'altra persona, c'è quel famoso libro che ha girato. Devi avere sesso soddisfacente, no? Direbbe qualcuno. Se non c'è questo, la sua risposta viene presa da questi versetti. E non c'entra niente con quello che il mondo direbbe. Il matrimonio non esiste per la tua soddisfazione personale. Il matrimonio non esiste per la tua autorealizzazione, per sentirti realizzato nella vita. Il matrimonio esiste per una ragione. Per illustrare, per dimostrare la relazione tra Cristo e la sua Chiesa. E se capisci questo, tutto il resto troverà il suo posto giusto. Il matrimonio non ha lo scopo principale di soddisfarti, non ha lo scopo principale di darti una vita felice. Quanto sbagliamo su questo? Pensiamo che esiste per noi, principalmente no. Dio ha disegnato, ha creato il matrimonio per dare una illustrazione concreta dell'amore di Cristo per la Chiesa e della sottomissione, del rispetto della Chiesa verso Cristo. Lo dice qua, nel versetto 31. Parlando del matrimonio, dice questo mistero, cioè l'unione matrimoniale tra un uomo e una donna, è un mistero grande. Dico questo riguardo Cristo e alla Chiesa. Dio fa questo in tanti altri esempi. Ci dà un modello visibile per insegnarci su verità spirituale. Gesù lo faceva di continuo. E questo è ciò che ci insegna il matrimonio cristiano. Ci insegna la lealtà accannita di Cristo per la sua Chiesa, fino al punto di andare in croce per lei. Ci insegna riguardo la responsabilità che Cristo si prende per la sua Chiesa. Dichiara la colpa del peccato dell'uomo, non sua sicuramente, ma lui si è preso la responsabilità per la sua Chiesa. Lui si prende la protezione, dice che lui nutre e cura teneramente. Lui ha protetto la sua Chiesa del peccato, della morte, delle conseguenze di tutto quello in quale noi ci eravamo cascati. Così il tuo matrimonio, se sei sposato, se Dio ti ha benedetto con questo stato civile, serve per una cosa. Deve essere un matrimonio che Cristo, guardando il tuo matrimonio, dica sì, è proprio così che funziona tra me e la mia Chiesa. Il modo in cui tu tratti, il modo in cui ti relazioni con tuo marito o con tua moglie, stai portando onore? O disonore a Cristo Gesù. Onore o disonore. A rappresentare quella benedetta realtà che è il modo in cui Cristo tratta la sua Chiesa e ama la sua Chiesa. Mariti, state rappresentando Cristo? Nel mostrare al mondo il modo in cui Cristo ama e guida la sua Chiesa? Lo stai mostrando al mondo? Ah, ma al mondo non se ne importa di questo. Magari no. Ma Dio sì. Dio sì. Nell'Apocalisse 15:7 dice: temete Dio e dategli gloria. Se c'è un solo uomo timorato da Dio questa mattina, ti importerà se tu stai rappresentando bene a Cristo Gesù in questo momento. Stai rappresentando bene? Stai rappresentando bene il modo in cui Cristo ha guidato la sua Chiesa? Moglie, state rappresentando davanti al mondo che guarda e davanti a Dio la bellezza di una Chiesa sottomessa, tenera, affettuosa verso Cristo? Lo stai mettendo in mostra? La ultima frase che dice in versetto 33 parla di questo atteggiamento della Chiesa verso Cristo che è rappresentato dalla moglie verso il marito. Dice: la moglie rispetti il marito. Abbiamo parlato molto dell'amore settimana scorsa, del marito verso la moglie. Qua vediamo una parte, qualità fondamentale della moglie verso il marito, che è il rispetto. Ma perché devo rispettare? Perché tu rappresenti il modo in cui la Chiesa rispetta il suo Messia. C'era un uomo di successo che parlava con un altro suo amico, e questo uomo di successo disse al suo amico: ho avuto tanti premi, ho raggiunto tanti traguardi, tanti vette di successo nella mia vita, tanti titoli, tanti aumenti. E poi disse questo al suo amico, disse: ma nessuna di queste cose è paragonata al momento in cui mia moglie mi ha detto: John, ti ammiro. John, ti ammiro. Wow. Sorelle, potete trovare qualcosa che ammirate nei vostri uomini? Fateglielo sapere. John, ti ammiro. C'è un libro nella Bibbia, Cantico dei Cantici, che rappresenta l'amore dello sposo verso la sposa e rappresenta la risposta volenterosa della sposa verso lo sposo. Andate a vedere Cantico dei Cantici, capitolo 1. Sono tantissimi bellissimi spunti che vi incoraggio veramente ad andare a vedere. Cantico dei Cantici. Dopo Isaia viene Cantico dei Cantici. Scusate, prima. Cantico dei Cantici. Rappresenta l'amore dello sposo verso la sposa. E sì, a un livello di lettura rappresenta l'amore tra un uomo e una donna, ma ancora di più rappresenta l'amore tra Cristo e la sua Chiesa. Ed è difficile. Quando cercherai di leggere il libro del Cantico dei Cantici, sarà difficile per te, perché le nostre menti e le nostre anime sono talmente sporche dal mondo di vedere le cose del mondo che faremo fatica ad arrivare a comprendere, per esempio, questo versetto. Sono in Ecclesiaste. In questo versetto, capitolo 3, versetto 4. Lei che cerca, la sposa che cerca, l'ho cercato ma non l'ho trovato, vediamo la ricerca della sposa per Cristo, rappresenta anche la sposa che ha questo, che cerca il suo marito, ma non l'ho trovato. Vediamo come sgorga, no? Questa sensazione che la passione della sposa è solo per lui, non ha occhi per altro, non vuole altro che non essere con lui. Si alza, va intorno alla città e poi versetto 4 dice: di poco le avevo passate le guardie della notte quando trovai il mio amore. Io l'ho preso e non lo lascerò finché non l'abbia condotto in casa di mia madre, nella camera di colei che mi ha concepita. Guardate come parla dell'amore, della passione ardente per lo sposo. Non dà riposo alla sua anima finché abbia fatto che cosa? Consumato il suo amore. E dove viene consumato l'amore? Nella camera della mamma. È il posto più puro, innocente. Non c'è una traccia di perversità, non c'è una traccia di depravazione. è puro, è bello, è completamente senza macchia. L'amore loro viene consumata. Questa è vera intimità, questa è vera comunione tra due persone, tra un marito e una moglie. Questa comunione di due anime è stata disegnata per illustrare la comunione tra Cristo e la sua Chiesa. È puro. E io parlo a un popolo questa mattina al quale il mondo ha rovinato le menti. Ha rovinato le nostre menti, ai ragazzi, anche ai bambini. E voi che siete sposati o voi che avete intenzione, dovete smettere da oggi da prendere gli indizi dal mondo di come funziona la vera intimità. Non andate al mondo, spegnete quella maledetta TV che rovina le vostre vite e vi fa pensare che questo è intimità, questo è il matrimonio. No! Dovete leggere la Bibbia e vedere cos'è la vera intimità che voi rappresentate se siete sposati. L'amore puro di Cristo verso la sua Chiesa. Non ho tempo di fare tutto il percorso che volevo attraverso il libro dei Cantico dei Cantici. Volevo solo sottolineare un versetto che è bellissimo, in 2:4. 2:4 c'è questo versetto che dice che l'insegna che stende su di me è amore. Questo versetto è prezioso. Potrei parlare a lungo, no, di quanto è bello pensare allo sposo, Cristo o marito, che stende, immaginiamo una tavolata dove sono persone sedute, immaginiamo un re come il re Davide quando invitò a Mefiboset a sedersi al suo tavolo, immaginiamo questo tavolo pieno di persone, di grandi nomi, e c'è la bandiera del coraggio, e c'è la bandiera sotto quest'altro principe del valore, c'è la bandiera che non finisce più con regni conquistati, e poi si arriva alla Chiesa. E qual è la bandiera che posta sulla Chiesa? Amore. Amore. Non c'è valore, non c'è coraggio, non c'è merito. Il bersaglio dell'amore dello sposo. Mariti, cosa rappresenta per te tua moglie? Quando lei si siede a tavola, la bandiera che è su di lei è moglie trofeo. Vanità del mondo. È messo schiava di ogni mio desiderio capriccioso. Magari la bandiera che tu hai messo su tua moglie è superdonna di carriera, superdonna, supermamma, supergestitrice, super. L'insegna che stende su di me è amore. Mariti, tua moglie è il bersaglio del tuo amore. Potrei andare avanti, vi incoraggio a scavare questo prezioso libro in cui c'è tanto da imparare per le relazioni tra mariti e mogli. Torniamo a Efesini, perché adesso parliamo della cosa che viene raffigurata. Abbiamo parlato della figura che è e il matrimonio, adesso vogliamo parlare della cosa raffigurata che sarebbe la relazione tra Cristo e la sua Chiesa. Una delle cose che più toglie il fiato, una delle cose con le quali veniamo a confronto in questi versetti, è una cosa che se ci meditiamo ci stupirà sempre, ed è l'amore accannito, la lealtà accannita di Gesù Cristo per la sua Chiesa. Cristo ama la Chiesa, ha dato se stesso per la Chiesa. Ama questa sposa per la quale Lui si è arreso sulla croce. Ama la Chiesa che Lui sta, attenzione, rendendo sempre più pura. Ama questa Chiesa che Lui sta rendendo sempre più pura. Attenzione. Vedete, noi amiamo parlare dell'amore di Cristo. Ah, siamo amati! Posso fare quello che voglio. Il Signore è un Signore con un amore geloso. Non condividerà il nostro affetto con nessun altro idolo. Ci stupisce. Siamo l'oggetto del suo amore. Notate che dice che la Chiesa è l'oggetto del suo amore in modo particolare. Ha dato se stesso per chi? Per la Chiesa. Noi ci piace citare quel versetto che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato suo figlio per il mondo. E da un punto di vista è vero, ma il suo amore particolare e preciso e salvifico non è per tutto il mondo, è solo per la Chiesa. Solo per la Chiesa. È un amore particolare. È un amore particolare. Dio ama il mondo in un modo generale, certo, fa piovere anche sull'empio. Non c'è il flagello sull'empio ogni giorno della sua esistenza. Cos'è questo se non l'amore di Dio? Ma è la Chiesa che viene salvata. Cristo è morto per la Chiesa. Per salvare la Chiesa. Ok? Perché Dio non spreca neanche una goccia di sangue del suo figlio. E ogni goccia di sangue copre perfettamente coloro che lui ha scelto di salvare. E noi siamo l'oggetto del suo amore specifico. Che cos'è la Chiesa? La Chiesa, non so se devo dirlo, non è quella gerarchia di Roma, giusto? La Chiesa non è neanche qualsiasi gruppo che mette un cartellone fuori, Chiesa, Battista, Evangelica, Metodista. No. Cos'è la Chiesa? La Chiesa sono le persone che sono stati eletti prima della fondazione del mondo, per nessun merito loro, sono quelli che sono nel processo di essere santificati, gli adottati, potrei farvelo vedere in Efesini 1, i comprati con il sangue prezioso di Gesù, e infatti voglio che andiamo a Efesini 1:11 per vedere un versetto che un po' accumula tutto, 1:11, dice questo, Efesini 1:11, questa è la Chiesa, in Lui siamo stati fatti eredi, la Chiesa è stata fatta erede, è l'oggetto passivo dell'opera attiva di Gesù Cristo. Essendo stati predestinati, secondo il proposito di Keith Jones che ha scelto di mettersi dalla parte di Dio, no, secondo il proposito di colui che compie ogni cosa secondo la decisione della propria volontà. È l'uomo che dica non mi piace che si ravveda. Perché Dio compie ogni cosa nella sua terra secondo il proposito della sua volontà. Ha prescelto una chiesa, ha salvato una chiesa, sta purificando una chiesa. E questo ci porta al prossimo punto. Perché c'è qualcosa da molto importante da capire qui. Ed è questo, la Chiesa per la quale Cristo si è dato, la Chiesa che Cristo ha amato con un amore geloso, è la Chiesa che Lui sta anche purificando. Lo dice qua, per santificarla dopo averla purificato, lavandola con l'acqua della parola. Come detto prima, a tanti ci piace l'amore, ah l'amore di Dio, quello sì, dammela tutta. La purificazione? No, no, no. È come il sole, la sorgente di luce e anche di calore, ok? Due cose diverse, ma che non li puoi in realtà separare, vengono insieme. Gesù Cristo è la sorgente di ogni benedizione, è la sorgente dell'amore e anche dell'opera di purificazione per la sua Chiesa. Lui fa tutte e due le cose. Lui sgorga, da Lui sgorga insieme amore e purificazione. E potremmo dire quello che Dio ha unito all'uomo non lo separi. Ti piace l'amore di Cristo? Arrenditi alla sua opera di purificazione nella tua vita. Un altro versetto che ve lo può spiegare, Ebrei 12:6. Coloro che Dio ama, Lui purifica. Ebrei 12:6. Dice così, dopo aver detto non disprezzare la disciplina del Signore, perché il Signore corregge quelli che ama. corregge, disciplina, purifica, santifica quelli che egli ama. Se osi a dire che sei il bersaglio del suo amore, sei anche il bersaglio della sua correzione. Se no, cosa dice? Dice poi più avanti, dice, se non siamo gli oggetti di quella correzione, siamo che cosa? Bastardi, non figli. Perché? Perché coloro che lui ama, purifica. Dice, siete esclusi di quella correzione di cui tutti hanno avuto la loro parte. Tutti i credenti nella storia, adesso parleremo di alcuni di loro, hanno dovuto subire l'opera di purificazione da parte di Dio. E pensiamo noi di essere diversi? Essi correggevano per pochi giorni come sembrava loro opportuno, ma egli lo fa per il nostro bene, affinché siamo partecipi di che cosa? La sua santità. Questo è il bersaglio. E se non ti piace l'essere purificato, se alla nostra Chiesa non piacerà l'essere purificati dalla contaminazione, come possiamo dire che siamo una Chiesa? Come possiamo dire che siamo la sposa di Cristo? Prima di arrivare al prossimo punto voglio dire questo, perché c'è bisogno anche di parlare con tenerezza questa mattina. So che alcuni di voi state passando delle prove veramente difficili. Prove veramente difficili. Lavoro, famiglia, salute. Ma voglio dirvi questo. Ci rendiamo conto che è parte dell'opera di purificazione del nostro Signore? Dove ti è venuta l'idea che tu camminerai fino al... la città celeste su un tappeto rosso messo davanti a te? Chi te l'ha mai detto questo? Chi ti ha detto che tu camminerai con rose e fiori? A colui che ama, disciplina. Questo è per te, Chiesa, questo è per me. Rientriamo in noi stessi e ringraziamo Dio che non siamo bastardi, siamo figli. Se non ci correggesse, se non ci correggesse, io non voglio essere un bastardo, non voglio essere un bastardo. Quando arriveremo noi al punto di poter dire come Paolo, mi vanto nelle mie debolezze, mi vanto nella difficoltà, mi vanto quando vengo preso in giro dalla mia famiglia, mi vanto. Perché Dio mi sta umiliando, mi sta facendo capire come stanno le cose, mi sta rendendo quell'essere puro che vuoi che io sia. Se questo ti spaventa, devi tornare a capo, perché non c'è un figlio al quale il padre non corregga. La purezza della Chiesa. C'è tanto interesse oggi, lo sapete bene, sulla crescita della Chiesa. Dobbiamo crescere la Chiesa, deve essere grande, i numeri devono attirare l'attenzione del mondo. Qualcuno dirà, chi sicuramente con un messaggio come oggi non convincerai alle persone ad aderire alla tua chiesa. E io dico, Dio ci protegga di un'altra chiesa carnale fondata da un uomo. Che Dio ci protegga, amen. Un'altra chiesa da un uomo che dice, io voglio essere il mio piccolo re sul mio piccolo gregge. Che Dio ci protegga da questo fardello. Nessun uomo può creare una chiesa, nessun uomo può fondare una chiesa, ed attraverso questo messaggio, messaggio come questo sulla purezza della Chiesa, che la vera opera di Dio viene fatta. E qual è la vera opera di Dio? La purezza della Chiesa. Attraverso il lavacro della parola, leggiamo. E magari questa mattina questa nostra Chiesa sarà purificata. Siamo pronti? Magari qualcuno che è qua non deve esserci qua questa mattina. La parola dice che la sposa è purificata, santificata con la parola. Salmo 12,6 dice, le parole del Signore sono parole pure, argento raffinato in un crogiuolo di terra purificata 7 volte, cioè in modo perfetto. Deve essere gloriosa, deve essere senza macchia, senza ruga, deve essere santa e irreprensibile. Siamo qui per giocare? Siamo qui per far finta di essere una chiesa? Se sia qualcuno qua che è qui per giocare, che Dio abbia misericordia di questa chiesa e tolga la scoria. Noi vogliamo una chiesa pura. Siamo qui per divertirci. 2 Corinzi 7:1, andate a vederlo con me. 2 Corinzi 7:1. Ci piacciono molto le promesse di Dio e per a buona ragione. Ma guardate cosa dice qua. Poiché abbiamo queste promesse. Abbiamo le promesse, no? Tutto quello che Dio fa e ha fatto per noi, farà per noi. Poiché abbiamo queste promesse, cosa dice? Purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Chi è chiamato a compiere la santificazione? Tu, io, a togliere via la scoria della mia vita. Se tu osi a dire io sono il bersaglio delle promesse meravigliose di Dio, non smettere di leggere. Se lo sei, tu ti sforzerai per purificarti nel timore di Dio di quello che è una scoria nella tua vita. Chiesa, noi abbiamo la responsabilità per la nostra santificazione. Noi, Chiesa, noi, non un altro. Noi abbiamo la responsabilità di dire cosa vogliamo essere. Una Chiesa pura? Una Chiesa che teme alla parola di Dio? O che si incontra per giocare a ping pong? Possiamo anche farlo? Possiamo anche farlo. Io non ci sono. Puoi dire onestamente, puoi dire sinceramente davanti al Signore che tu fai parte di questa Chiesa sempre più pura? Sempre più santa? Puoi onestamente, senza che ti venga la risatina, che fai parte della sposa, puoi dire onestamente che fai parte della sposa quando entri in chiesa e poi vai il resto della settimana a fornicare con qualcuno? Onestamente puoi? Puoi onestamente dire io faccio parte di questa chiesa, questa sposa, in processo di purificazione, quando dopo che esco dalla chiesa mento come un vigliacco? Puoi onestamente dire di far parte di questa sposa quando tu convivi con una persona che non è tuo marito o tua moglie? Puoi onestamente dirlo? Ah! Cristo ama la chiesa, dai! Ci piace tanto l'amore sentimentale, no? L'amore, ah, sono amato. Cristo ama la sua Chiesa, ma è un amore geloso, come ho detto. E non tutto quello che viene pensato come Chiesa è Chiesa. Mi spiego. Non tutto quello che viene etichettato Chiesa è Chiesa. Questo luogo, come sapete, ci incontriamo ogni settimana, non so, saremo 40, 50, Dio lo sa, non importa. Significa questo che la Chiesa Veritas è composta da 50 persone? No. Ci sono persone che vengono qua per cercare un marito, una moglie. Va bene. Ci sono persone che vengono qua per il banco alimentare. C'è gente che viene per dormire. C'è gente che viene per gli amici. La porta è aperta. Ma non dobbiamo pensare che tutte le persone che si radunano sotto un capannone con un'etichetta fuori sono parte della Chiesa. Non è così. Non è così. La Chiesa è quella preziosa sposa che è stata acquistata col prezioso sangue di Cristo e che un membro di quella Chiesa non oserebbe mai appestare sotto i suoi piedi il sangue dello sposo che è morto per lei. Non tutto quello che viene definito Chiesa è Chiesa. È facile dirlo. È successo che qualcuno è stato bruciato, perché pensa che qua succede una trasmutazione. Una persona entra da quella porta e si ritrova con persone. Tu devi incontrare un vero credente. Un vero credente che è nella strada della santificazione. Lì troverai un membro della sposa di Cristo. Lì lo troverai. Cosa che fa di un gruppo di persone una chiesa? Non una teletrasportazione attraverso una porta. Entrare qui dentro non ti fa una nuova creazione, no? È solo Dio che può fare il miracolo di trasformare una persona in una persona nuova. Solo Dio può farlo. Entrare qui dentro non ti farà un credente, non ti farà un membro della sposa. Cosa significa essere nuova creazione? Significa che la persona che conosce Cristo è stata ammazzata su quella croce e non c'è più. È morta alle sue voglie, al suo desiderio. Io voglio essere autorealizzato. E Cristo dice, no, tu sei morto, tu non hai diritto ad autorealizzare nulla. Prendi la tua croce, seguimi. No, no, ma io... No, non funziona così. Sei morto su quella croce. Se sei morto su quella croce, allora fai parte della sposa di Cristo. Ah, Keith, ma io ho fatto una decisione per Cristo. Anni fa mi sono battezzato, prendo ogni volta la Santa Cena. Sì. E il resto del tempo cosa fai? E il resto del tempo della tua vita, per chi la vivi? Per te? Puoi dire onestamente di far parte di questa sposa? Onestamente, guardando dentro di te, mi interessa più la purezza della Chiesa, nonostante io debba rinnegare me stesso a questo che io voglio fare. Numeri 15:30 dice, la persona così natio del paese come il forastiere che farà alcun atto a mano alzata, un peccato deliberato, conscio, consapevole, sfidante alla gloria di Dio, dice, quella persona oltraggia l'Eterno. Quella persona sarà sterminata di mezzo del paese. Quella persona sarà eliminata dal mezzo del popolo, siccome ha disprezzato la parola del Signore e ha violato il suo comandamento. Quella persona dovrà essere eliminata. Dio non gioca con la purezza della sua Chiesa. Dio non gioca con la purezza delle persone che si dichiarano parte della sposa. L'abbiamo detto prima, si santificano nel timore del Signore. Proverbi 6:34 ci ricorda, la gelosia rende furioso il marito. La gelosia rende furioso il marito, il quale sarà senza pietà nel giorno della vendetta. Riflettiamo, Chiesa. Abbiamo uno sposo geloso, che ci ama con un amore incredibile, ma è geloso. Non tollererà che noi andiamo a fornicare con altri dei. Non tollererà che innalziamo nei nostri cuori alti luoghi, idoli alla quale noi ci inginocchiamo. Ah, ma Cristo ama la sua Chiesa, non significa che ci ama nonostante i nostri difetti? Sì, sì, siamo difettosi, lo sappiamo. Se c'è un uomo che dice di essere senza peccato è bugiardo, dice Giovanni, sì. Però succede una cosa sottile. Cominciamo a giustificare il nostro peccato, non è vero? E cominciamo a coccolare. Immagina quella bambola come se fosse un tumore estirpato a una persona che ha subito l'influenza del cancro. Immagina che tu stai lì con la tua carne e la pettini come una bambola. Stiamo scherzando. Alcuni di noi trattiamo così il nostro peccato, lo coccoliamo. Dobbiamo metterlo sulla croce, ammazzare quella carne maledetta, insieme alle sue voglie. Non presumere della grazia. Paolo dice in prima Corinzi 6:1, vi esortiamo a non ricevere la grazia di Dio in vano. Ah, la grazia, la grazia! Ma sai che c'è modo di riceverlo in vano? Vi ricordate del salmista in Salmo 37, dice, in vano ho lavato le mie mani, in vano ho seguito la strada di Dio. Cosa stava dicendo? Che la sua lealtà verso di Dio non gli stava portando un contraccambio, non c'era nessun risultato alla sua azione. Come si può rendere vana la grazia? Pensando di usarla, di averla, senza dimostrare nessun frutto. Non ricevete in vano la grazia di Dio. Perché può capitare come i Galati. Dice, se voi continuate su quella strada, dimostrerete di essere scaduti della grazia, non avete veramente capito la grazia, perché la grazia fa la differenza in una vita. E se non la fa, la grazia è stata ricevuta invano. Se tu consideri il bersaglio dell'amore e non della sua opera di purificazione, lo amore lo voglio, Dio dammi il tuo amore, ma non mi purificare, hai capito male. Hai capito male? Dice che ha amato la Chiesa, ha dato se stesso per santificarla dopo averla purificata. Cosa c'è da capire? Lui sta purificando una Chiesa. La domanda non è se lo sta facendo, la domanda è fai parte tu di questa Chiesa. Se tu puoi dire posso vivere in peccato, tanto Lui mi ama. Posso vivere nel peccato, tanto Lui mi ama. Fate un check-up profondo della tua condizione. A colui che Lui ama, corregge, disciplina. E se tu dici così, la verità è questa, tu non hai conosciuto l'amore geloso di Cristo. Non hai conosciuto veramente l'amore geloso che non condividerà la tua lealtà e le tue affezioni con nessun altro. Se non lo ubbidisci, o se c'è qualcuno che tu ami più di lui, mi riesco a spiegare? Non so. È chiaro quello che sto dicendo? La Chiesa deve essere pura. Pura. Un vecchio predicatore del 1600 disse, nel 1600, non è ovvio che il tramonto del periodo glorioso della Chiesa in Scozia è vicino? La nostra notte si avvicina velocemente. Tutte le evidenze dimostrano che è arrivato il tramonto del Vangelo e degli eccellenti e grandi vantaggi della grazia in mezzo a noi. Abbiamo il vestito di Cristo e tiriamo a sorte per esso, però manchiamo le grazie eccellenti dello Spirito, cioè quelle interne. Non è vero che la religione di questa generazione è diventata ombra e apparenza. Amiamo Cristo con le labbra, ma intratteniamo degli idoli nei nostri cuori. Questo lo disse nel 1600, quando c'era l'epoca dorata della Scozia. Quando le famiglie ancora si incontravano per fare l'adorazione in famiglia, si dice. Quando il sabato per loro, per noi la domenica, era il giorno in cui era dedicato a Dio e dove si andava in chiesa al mattino, si pregava al pomeriggio e si andava in chiesa alla sera. E dice, è arrivato il tramonto della Chiesa in Scozia. E allora noi? Cosa dovremmo dire? Cosa dobbiamo dire? Era l'epoca in cui le persone conoscevano la Bibbia da quando avevano 4 anni. Cosa direbbe questo predicatore oggi della Chiesa di Cristo Gesù? Cosa direbbe oggi della Chiesa, della sposa? Una Chiesa che è più interessata ai concerti che alle veglie. Una Chiesa che è più interessata a leggere Facebook che la Bibbia. Dov'è la gloriosa Chiesa? Dov'è? Sembra più una sposa desolata, in rovine, e ti fa da porti questa domanda. Esiste oggi una Chiesa? Esiste una Chiesa così? Dice che c'è una Chiesa che sta nel processo di essere purificata e un giorno lo sarà. Ma non è vero che quando guardiamo alla Chiesa vediamo più impurezze? Le rughe, le cose che contaminano l'esterno di una persona. E come lo vediamo nella Chiesa, vediamo persone che stringono la mano e subito si voltano e ti danno la pugnalata nella schiena. Piedi che lentamente avvicinano in Chiesa. Poi corrono perché c'è la prossima puntata del loro programma in TV. Se non vuoi venire in Chiesa, non venire. Se vuoi fare, come dire, portarti avanti per prepararti per il tuo programma di TV, preparati tranquillamente a casa. Renderai conto al Signore? Sì. Non a me. Ma se veramente vieni così, c'è la Chiesa da qualche parte, la Chiesa pura. Esiste da qualche parte in Italia la preziosa sposa di Cristo? Esiste. la chiesa cosiddetta oggi canta di gioia, fa festa, tamburi, dovrebbe sedersi in sacco e cenere e chiedere a Dio di avere misericordia di lei. Cosa direbbero di noi i nostri antenati evangelici? Sapete chi sono i nostri antenati evangelici? Tante volte si parla nella Bibbia il Dio dei loro padri. Mi affascina questa frase, perché c'era un collegamento generazionale tra una vitalità spirituale che collegava ogni generazione successiva con i loro padri. Ed è difficile per noi avere un riferimento di quello che può essere una chiesa spirituale, perché non ce ne sono, ma ci sono stati nella storia. E quando leggo nella storia riguardo questi covenanti, che erano chiamati anche i nomadi, un gruppo di evangelici della Scozia che nel 1500 furono perseguitati e sterminati come degli scarafaggi. Erano perseguitati, erano inseguiti da nemici che non dovevano neanche nascondersi. Loro erano incolpati da diffamazione, da falsi fratelli e da credenti ricaduti da quell'epoca. I covenanti. Questi uomini sono stati venduti in schiavi in America. E, sai, mi ha colpito tanto. Io mi sono sempre chiesto come sono arrivati quegli schiavi afro di colore a cantare i gospel. Come sono arrivati quelli a cantare stupenda grazia. Sapete chi è stato che gliel'ha insegnato? I covenanti. Quelli che sono stati venduti in schiavismo, sono andati in America e loro, mentre prendevano il cotone, cantavano stupenda grazia. Cosa avrebbe fatto la chiesa di oggi? Lì, umiliati. Dio dei nostri padri, ci riconoscerebbero come i loro figli spirituali? Riconoscerebbero oggi quello che vedono nella sposa i loro figli spirituali? Noi diciamo il Dio dei nostri padri, ma loro direbbero: chi siete voi? Chi siete? Cosa direbbero i valdesi? I valdesi? Loro che dovevano essere sterminati da Roma cercavano di nascondersi nelle grotte per pregare. Andremo a Bobbio per camminare nelle loro orme. I valdesi riconoscerebbero in noi i loro figli spirituali? Valdesi, quando gli veniva minacciato: o rineghi Cristo o tua moglie e i tuoi figli saranno ammazzati. E l'uomo valdese, e tante volte la donna valdese, disse: puoi togliermi mio marito e mia moglie, ma non mi toglierai mai a mio Cristo. Il Dio dei nostri padri, diciamo. I moraviani, chiesa di Moravi, per cento anni non è mancato uno della chiesa dei Moravi che pregava a catena. Un risveglio che è durato 100 anni nella storia. Cosa direbbero la chiesa evangelica in Italia del 2016? Ci riconoscerebbero? La sposa gloriosa che si distingue dal mondo, che mette in imbarazzo il mondo, perché siamo talmente affascinati col nostro Signore e abbiamo il profumo di Gesù Cristo addosso. Lo so che è difficile, fratelli. Il mondo ci circonda, lo so. Tante volte parliamo con gli uomini, diciamo, la Chiesa perseguitata, noi preghiamo per loro, ma noi subiamo la libertà in questi paesi. Subiamo la libertà che possiamo fare quello che vogliamo, ma non perché possiamo, Dio ci permette di farlo. Come potrebbe la Chiesa dei nostri antenati riconoscere in noi i loro figli spirituali? Osea 14,8, Efraim potrà dire: che cosa ho più da fare con gli idoli? Io li esaudirò e veglierò su di lui. Io che sono come un verdeggiante cipresso, da me verrà il frutto. Ma siamo idolatri. Signore, toglici da noi i nostri idoli. Amen. Toglici da noi i nostri idoli. crea una chiesa pura, crea una chiesa che ha una intolleranza per il peccato, crea una chiesa dove lo spirito convince. E questo è il processo tante volte: convinzione, conversione, stagnazione. Non è vero? Eri infuocato una volta, eri appassionato di Cristo, e poi è entrata una stagnazione nella tua vita e dici: non mi riconosco più. Dov'è quell'uomo e quella donna di fede che c'era una volta? Togliamo da noi i nostri idoli. Robert Marchain, grande predicatore, diede questo ammonimento per tutte le generazioni successive. La mia convinzione è sempre più profonda che se saremo strumenti della sua opera, dobbiamo essere purificati da ogni sporcizia del corpo e dello spirito. Se vogliamo essere strumenti. Ah, piangi per la tua santificazione personale, piangi per una comunione costante e ravvicinata con Dio per mezzo del sangue dell'agnello. Crogiolati alla luce dei suoi raggi e appoggiati sulle sue braccia d'amore. Sii pieno dello Spirito, altrimenti la tua vita cristiana è falsa. Cristo è morto per una chiesa pura, la sta rendendo pura. Ci riconosciamo parte? Ti riconosci parte della chiesa sempre più pura, libera di scorie? Che Dio ci aiuti. Signore, la tua parola taglia dritto. La tua parola non balbetta, la tua parola non è difficile da comprendere, la tua parola viene ubbidita, Signore. Abbiamo bisogno, Signore Gesù, che tu, tale come ci ami, ci hai amati, se partecipiamo della tua vera Chiesa, che tu, Signore, continui a togliere la scoria della nostra vita, delle nostre chiese, Signore. La Chiesa è malata. La Chiesa è malata, Signore. Guardala, guarda la tua sposa, Signore. Che solo uno che non ha occhi può guardare e dire: wow! No, Signore, è desolata. È abbandonata, è andata dietro tanti amanti solo per ritrovarsi lasciata da sola. Ha lasciato lo sposo, ha lasciato il vero sposo suo. Oh, Signore, ti prego di avere misericordia. C'è l'amore, sì, tu ci ami con un amore infinito, eterno. Il tuo patto non sarà mai violato con la tua vera Chiesa. Ma, Signore, devi purificarci ancora. Rendici sensibili, desiderosi, Signore. Fa che i nostri antenati evangelici fossero orgogliosi di noi, che sappiamo vivere nell'epoca della libertà come la sposa. Non siamo chiamati a vivere l'epoca della persecuzione, ma l'epoca della libertà. E non lo stiamo facendo. Non lo stiamo vivendo. Tu lo sai, Signore. E chiunque è seduto qua dentro lo sa anche lui. Lo sappiamo benissimo. Ti prego di aiutarci, Signore. Amen. Cantiamo l'ultimo canto. Ai piedi della croce. Usa questo canto. Se per te è tardi, devo andare.